Gloria a te, oh Signore, noi vogliamo stamattina ancora lodarti e ringraziarti per tutto quello che tu hai fatto, che stai facendo e che farai. Signore, fa che ognuno possa prendere, come giustamente diceva Davide, la posizione di autorità, perché tu ci hai posto in autorità. Grazie, Signore, perché tu ancora continui a parlare ai nostri cuori attraverso la parola e ci fai prendere la giusta posizione. Vogliamo benedirti insieme nel nome di Gesù. Amen. Leggiamo nel Vangelo per la circostanza, nel Vangelo di Matteo, capitolo 28, dal verso 1. Ora, alla fine dei sabati, all'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore scese dal cielo, venne e rotolò la pietra dall'apertura del sepolcro e si pose a sedere su di essa. E il suo aspetto era come folgore, e il suo vestito bianco come la neve. E per lo spavento che ebbero di lui le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo, rivolgendosi alle donne, disse loro: Non temete, perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risorto. Come aveva detto, venite, vedete il luogo dove giaceva il Signore. Presto andate a dire ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti, ed ecco vi precede in Galilea. Là lo vedrete, ecco io ve l'ho detto. Esse dunque si allontanarono in fretta dal sepolcro con spavento e con grande gioia, e corsero a darne la notizia ai suoi discepoli. Mentre andavano per dirlo ai discepoli, ecco Gesù venne loro incontro e disse: Salve. Allora esse, accostatesi, gli strinsero i piedi e lo adorarono. Quindi Gesù disse loro: Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e che là mi vedranno. Saltiamo al verso 16. Ora gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato e vedutolo lo adorarono, alcuni però dubitarono. Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Amen. Tutti quanti sappiamo questi fatti, però nel considerare il fenomeno meraviglioso della resurrezione del nostro Signore Gesù, voglio considerare insieme con voi tre categorie di persone che riscontriamo nei fatti finali, anche se alcuni non sono qui scritti nel testo letto, ma ci sono prima. I primi sono i detentori del potere politico e amministrativo, i romani. I romani, l'impero romano, al quale non interessa la fede. Interessa solo occupare e sfruttare, imporre la propria autorità, figura del diavolo, che vuole occupare e imporre la sua autorità per succhiare le risorse, per aspirare la forza. Infatti, i romani non è che si dilettavano di conquistare i territori per fare strade, acquedotti, scuole, ospedali, no, per imporre tasse. Già un paese, per poter gestire le spese, diciamo, locali e anche dello proprio Stato, paga già le tasse, ma arriva un altro che impone altre tasse. E quindi a quelli non interessava che cosa pregavano, come pregavano, non gli importava proprio niente, gli importava soltanto che la gente pagava le tasse e che non si ribellavano e che c'era tranquillità. Tranquillità, quindi assoggettati, schiavizzati, solo pronti per pagare senza ribellarsi. Questa è una categoria. Poi c'è la categoria dei religiosi, che questa è ancora più pericolosa di quella. I religiosi, ai quali non interessa la verità. Loro, rappresentati dai sacerdoti, e tutti quelli che gli stavano accanto, quelli che giravano il mondo, al mondo religioso, loro non amano i cambiamenti, anche perché si sono adattati nella religione e vivono di religione, perché con la religione loro ricevono i sacrifici, ci mangiano con i sacrifici, mettendo con i sensi di colpa, con i peccati, loro ci vivono. Quindi era arrivato il rivoluzionario Gesù, il quale viene annunciato come il Messia che toglie il peccato del mondo. Quindi ce l'aveva la materia prima ai religiosi. Lo scopo per speculare, anzi il motivo della speculazione, ed è una minaccia, perché questo rivoluzionario non è una persona comune, è una persona che cambia l'acqua in vino, che seda la tempesta, che libera gli oppressi, che dà la vista ai ciechi, che fa risorgere i morti. È una persona che attira le folle, che sazia gli affamati, e che quello che dice avviene. Profeta, evangelista, il Messia, l'atteso, il Salvatore del mondo, era arrivato. Che minaccia! L'invidia, la gelosia si accanisce, tanto da meditare: occorre che un uomo solo muoia per la salvezza di tutti. Guarda caso, questa era una profezia giusta, ma non era la motivazione giusta del cuore di Caiafa. Era quello di: finalmente non lo amo a mezze piedi. Lo scopo era quello di toglierselo da in mezzo ai piedi. E allora decidono di ucciderlo. Ma che cosa succede? Crocifisso, sepolto. Una tomba nuova scavata nella roccia. Giuseppe d'Arimatea, un uomo ricco, facoltoso, non c'era stato mai nessun morto in quella tomba, e l'ha inaugurata molto bene, perché il morto non l'ha occupata per più di qualche ora, alcune ore, perché il giorno dopo, finiti i sabati, dice la parola, la tomba è stata trovata aperta. Ma succede un fatto che mi fa notare qualcosa di particolare da parte dei religiosi. La reazione dei religiosi quando le guardie del tempio vanno a raccontare il fatto. Ci sapete cosa è successo? Che a un certo punto c'è stato un gran terremoto, e la pietra, ed è sceso un angelo che ha fatto srotolare la pietra e si c'è seduto sopra. Immaginate, la pietra che fa da porta, piccola per quanto possa essere sta porta, io penso che per entrare non penso che si dovevano piegare le persone. Credo che Magari forse allora la statura media non era sui 1,80 m, 1,90 m. Può darsi che la statura media era 1,65 m, poi c'è chi era 1,75 m, poi che era 1,55 m. Ma mettiamo 1,60 m. Ma almeno 1,60 m, questa porta ci doveva essere. Quindi la pietra, il diametro di questa pietra doveva essere almeno 1,70 m per poterla chiudere. Quindi una pietra che rotola del diametro di 1,70 m, considerata alta quanto me. Ora, se voi misurate l'altezza tra il pavimento e il piano della sedia, può essere 45 centimetri, perché è adeguato all'altezza la distanza che c'è tra il piede e le nostre ginocchia, quindi circa 45 centimetri. Allora, se l'angelo si è seduto su questa pietra, quanto era alto? Dal piede alle ginocchia 1,70 m. Allora tutto, se consideriamo 45 e 45 90, un quarto. Quindi moltiplichiamo 1,20 m, 1,60 m, 1,70 m per 4 meno qualche cosa. 3,20, 6,40, quasi 5 metri. Ma lasciamo perdere, almeno 3,5 m. Quindi sfolgorante, di un bianco risplendente. Questi vedendo restano come morti. E quando raccontano ai sacerdoti, ai religiosi questo fatto, e gli dicono che Gesù è risorto e l'angelo ha fatto quello che ha fatto, questi non fanno la giusta considerazione. Qual era la giusta considerazione? Ci abbiamo sbagliato tutto, abbiamo ucciso il figlio di Dio, avrebbero dovuto dire. Abbiamo ammazzato il figlio di Dio, quello che Gesù aveva raccontato nelle sue parabole a proposito della vigna. Guarda caso, non abbiamo azzeccata una. Avrebbero dovuto esaminare un po' tutta la loro azione dal momento in cui loro avevano messo le guardie, ma non erano solo guardie che era una sola muta, erano tanti che si davano i turni, si erano organizzate perché potessero essere svegli, e questi raccontano effettivamente, erano svegli, raccontano il fatto, e questi non, i sacerdoti, i religiosi non approfittano per pentirsi e per avvicinarsi a Dio. E invece cosa fanno? Corrompono questi uomini, li minacciano di non dire quello che hanno visto. Continuano ancora a perseverare nel male. Ecco perché dico, lo spirito religioso che non ama la verità, non cerca la verità, non la desidera la verità, perché quando gliela spiattellano in faccia a loro non interessa, perché sono interessate soltanto a fare solo i loro comodi e a dominare e a manipolare la gente. Lo spirito di religiosità è il più pericoloso che ci possa essere. Sapete, lo spirito di religiosità può anche entrare dentro di noi. Quando noi non entriamo non facciamo nostra il beneficio che la resurrezione ha prodotto, perché Gesù non è risorto così solo per far vedere che lui era il fedele. Gesù è risorto per dare la speranza a tutti quelli che credono, tutti quelli che vivono, diciamo, chiedendosi: ma io perché esisto? Quelle persone umili che cercano, che vogliono sapere, che vogliono scoprire la verità, che amano la verità, perché solo chi ama la verità comprende la parola di Dio, chi ama la verità la trova, perché la cerca. E la verità si fa trovare, perché la verità ha un solo nome, si chiama Gesù. Amen. E io sono convinto che ci sono tante persone che cercano la verità. Ci sono tante persone che sono desiderose di conoscere la verità. E la verità viene nascosta dalla religione, viene tramutata dalla religione. Le religioni, qualunque essa sia, anche quella evangelica, le religioni, quando non si segue lo Spirito, quando non si adora veramente Dio con tutto il cuore, quando ci si fossilizza nel formalismo, quando diventa tutto un rituale, quando tutto è un qualcosa che si deve fare in una certa maniera. Noi abbiamo avuto il funerale, lo dicevo domenica scorsa, della sorella Angela. E la gente ha ascoltato con tanto interesse, tantissime persone, però alla fine qualcuno se n'è andato deluso perché non abbiamo fatto il rituale dell'incenso, dell'acqua benedetta sulla cassa, ma abbiamo dato solo un saluto e abbiamo detto che stavamo consegnando alla terra il corruttibile per raccogliere l'incorruttibile, quello che dice la parola di Dio. E quindi non abbiamo fatto quella preghiera che in paradiso ti accompagnano gli angeli, perché già sapevamo che la sorella era in paradiso, che glielo chiediamo a fare. Ma i religiosi sono imprigionati da schemi, sono imprigionati, ci sono i religiosi che sono le guide cieche, e poi ci sono quelli che sono ciechi, che seguono i ciechi e che vogliono restare ciechi perché non amano la verità. E questa è una categoria pericolosa. Facciamo in modo che anche noi possiamo, che noi possiamo invece essere quelli che vedono e che aprono gli occhi di chi non vede. Sapete, il Signore ci ha unto, ha versato il suo olio proprio per continuare la missione di Gesù. E quando Gesù ha detto ai suoi discepoli: andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura, e ci ha mandati in missione, dico, ha mandato i suoi 11 che erano lì in quella circostanza, in quella situazione, questi hanno compreso ora il vero significato della venuta di Gesù. Alcuni dubitarono, abbiamo letto, qualcuno aveva ancora qualche dubbio, però poi il Signore ha avuto modo di sciogliere i dubbi, perché quegli 11 poi sono stati tutti confermati nella fede. Noi sappiamo attraverso il Vangelo di Giovanni chi era che aveva qualche dubbio, e appena il Signore gli ha detto: vieni qua, tocca, metti le dita, metti le mani nel mio costato, nelle mie mani. E poi disse: Signore Dio mio, allora tu hai creduto perché hai veduto. Comunque è stato confermato. Tutti quanti sono stati confermati, tutti quanti sono entrati poi nella missione mediante la potenza dello Spirito Santo. E quel mandato lo hanno adempiuto. Ecco, il cristiano, l'altra categoria, sono tutte quelle persone che stanno imparando e stanno ricevendo quella certezza nel proprio cuore che il Signore Gesù è risorto e che vive con noi. Perché le parole che Gesù ha detto, questo lo leggiamo, l'abbiamo letto prima: ecco, io sarò con voi fino alla fine dell'età presente, fin quando sarete su questa terra, poi sarete voi con me. Le cose poi un po' cambiano. Fin quando siete qui, io sarò con voi, ma quando non sarete qui, sarete voi con me. Questo non è detto, ma è questo il fatto. Beh, mentre siamo qui, dobbiamo avere la consapevolezza che Gesù non dorme, non sonnecchia, e che Lui è vicino a noi. E quello che fa la differenza nella nostra vita quotidiana è che Gesù è vicino a noi. E non dobbiamo metterci a piangere quando ci sono i problemi, perché i problemi non sono problemi, perché li possiamo spostare con la fede. E l'ultima volta che ho predicato, l'ultima domenica che io ho predicato qui, ho predicato sul seme, sulla seme e fede, che non ce ne vuole tanta, quanto un granel di senape per dire al monte di spostarsi e gettarsi nel mare, e il monte ubbidirà. Amen. Quello che mi piace questo amen. Alleluia. Gesù aveva un modo come insegnare, perché il mandato non è solo andare e predicare, ma anche fare discepoli. Perché è facile che le persone li puoi anche stimolare e farli avvicinare a Dio. Ma poi deve Gesù diventare il Signore. Deve formare un carattere nuovo. Deve formare una mente nuova. Deve formare uno stile nuovo. Deve formare una vita di persona umile, ma non falsa umile. Ci sono i falsi umili, come quella falsità che apparentemente usano i religiosi, quel parlare a cantilena. Non so, voi non avete avuto il piacere di sentire le predicazioni a cantilena, io le ho sentite perché per 10 anni sono stato in un, 9 anni sono stato in una chiesa evangelica, religiosa, dove la preghiera era quasi cantata, anche la predicazione era quasi cantata, e dove tutti quasi quasi parlavamo, ma quella cantilena tipo a missa cantata. E prega. Ecco, questo non è dello Spirito Santo. Quando c'è lo Spirito Santo, se ci fa essere normali, ci fa essere persone però decise, persone che parlano con la certezza nel cuore che quello che dicono è la verità, senza dubbi. La fede non può albergare dubbio nel cuore. Non funziona. Noi possiamo usare l'autorità e dobbiamo usare l'autorità. Ma questa autorità, sapete quando funziona? Quando la nostra vita è arresa e quando siamo entrati nel mandato di Dio, quando siamo entrati nell'adempimento del mandato. Sapete, a volte sembra che ce ne siamo dimenticati quello che Gesù ha comandato prima di salire in cielo. Pensiamo che siamo qui per vivere la nostra vita tranquilla, serena. E allora Gesù che è risorto a fare? Gesù è risorto proprio per fare cadere i veli, i dubbi, le incertezze, le paure. I discepoli sì, lo seguivano, i discepoli amavano Gesù, e infatti erano tristi quando hanno visto che Gesù è morto sulla croce e poi era stato sepolto. I discepoli della via di Emmaus erano mesti, e quando Gesù li incontrò, loro non l'hanno riconosciuto, gli ha detto: perché siete mesti, perché siete tristi? Ma tu che non sai niente. Perché loro credevano nelle circostanze, ma non si ricordavano tutte le parole che Gesù aveva detto riguardo al fatto che lui avrebbe dovuto soffrire, morire, ma che poi il terzo giorno sarebbe risuscitato. Guarda caso nessuno se lo ricordava più. Tutti l'avevano dimenticato. Io dico che noi non dobbiamo dimenticare il motivo per cui Gesù è risorto, per togliere ogni dubbio che Lui è il Messia e che Lui è vivente e che Lui è vicino a noi e che Lui non ci lascia e non ci abbandona. Però noi possiamo allontanarci da Lui quando ci facciamo i fatti nostri. Anche se Lui è vicino, noi siamo lontani. Anche se Lui si avvicina, noi scappiamo perché ci stiamo facendo i fatti nostri. Ogni vero cristiano, fratelli cari, può rendere vana la resurrezione del nostro Signore di Gesù Cristo quando non vive per il regno, ma vive per se stesso. Quando vive per curarsi le proprie faccende, per prendersi cura delle proprie cose. Il vero cristiano, Gesù è venuto per che le persone diventassero figli di Dio, perché ricevendo Gesù si diventa figli di Dio, ma il figlio di Dio per crescere e non restare un bambino, un infante, deve poter fare discepolato. Deve prima di tutto essere un discepolo e poi fare discepoli. Non dobbiamo dimenticare, ogni tanto dobbiamo esaminare, ma io sono un discepolo? Io ho nella mia vita il progetto di formare discepoli? Dice, ma io non ho il ruolo di leader nella Chiesa. Perché io dovrei fare discepoli? Qualcuno potrebbe dire. Io vi dico una cosa, che se siamo discepoli, come dire, un muratore, se un muratore, un muratore da solo non può fare nessun muro. Ha bisogno del manuale. Ha bisogno di qualcuno che gli dia una mano. Ci sono cose che deve, per sollevarle ha bisogno di altre due mani. Ha bisogno, così come qualsiasi lavoro, c'è bisogno di qualcuno che ti aiuta. E se tu sei il mastro, come si suol dire, il maestro per quel tipo di lavoro, devi insegnare chi è che ti aiuta a fare quello che stai facendo tu. E se tu sei un cristiano che stai vivendo da discepolo perché stai imparando dal maestro dei maestri a fare quello che il Signore Gesù ci ha comandato, indipendentemente del tipo di ministerio che tu puoi avere, tutti quanti abbiamo il ministero della riconciliazione, significa il ministero di evangelizzare, anche se non siamo evangelisti. Siamo tutti chiamati a fare conoscere Cristo, siamo tutti chiamati a fare conoscere l'amore di Dio, siamo tutti chiamati a ricordare alle persone che Gesù sta tornando, siamo tutti chiamati a ricordare alle persone che dobbiamo essere puri e santi e che non dobbiamo avere compromessi con l'inferno o con il diavolo. Siamo tutti chiamati a camminare nella verità, nella giustizia, nella santità. E un discepolo deve vivere tutto questo, deve vivere nella verità, deve camminare in verità, deve parlare in verità, deve pensare in verità. Ma si comincia da un prerequisito. Io sono stato insegnante per 40 anni, un professore di scuola, e ogni volta che si iniziava una lezione, prima di fare quella lezione bisognava considerare se gli alunni avessero i prerequisiti per poter affrontare quella lezione. Se le persone non sanno leggere e scrivere, è inutile che gli insegno il tedesco. Gli insegnerei a scrivere almeno l'italiano prima. Se non sanno contare, è inutile che faccia una lezione di matematica e spiegare il teorema di Pitagora. Prima gli devo far vedere i numeri e gli devo far capire. Ci sono dei prerequisiti che devono possedere. Se hanno quei prerequisiti possono iniziare. Qual è il prerequisito del cristiano, del discepolo, per iniziare il discepolato? Cominciamo con il primo. Matteo capitolo 16, verso 24. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Guarda caso, questa scrittura è perfettamente così trascritta in Marco 8:34 e in Luca 9:23. Tre Vangeli riportano la stessa cosa, la stessa scrittura. Se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Significa il discepolo che inizia deve essere già disposto a morire a se stesso. Non dico a morire fisicamente, ma non vivere più per sé, ma vivere per Dio, vivere per il regno. Ci sono quelli che fanno la finta di morire, ma sono vivi, come gli attori. E sono lì imbalsamati, ma poi c'è il fermo immagine che gli dà una mano, perché altrimenti si vede che poi battono le palpebre ogni tanto. Quindi il fermo immagine fa vedere che la persona è veramente morta. Ma se fosse sempre ripreso davvero, poi un piccolo movimento si noterebbe, chi è ancora vivo? Ecco, ci sono persone che apparentemente in chiesa parlano muerte, e infatti sono muerte. Poi però risuscitano fuori, ma non in Cristo, risuscitano nella carne. Risuscitano nel vivere per se stessi, nel desiderare le loro cose per vivere meglio loro. Ma il discepolo di Cristo, il vero discepolo che beneficia della resurrezione del nostro Signore, sa che non vive più per sé, ma sta vivendo la vita per Dio. Questo è un prerequisito. Se non c'è questa disposizione, sapete, questa persona è quella che poi mette Dio al primo posto in tutte le circostanze, in tutte le situazioni. Oddio, se c'è un motivo di lavoro va bene, se c'è il turno che ti capita la domenica mattina va bene, ma c'è quel tempo appartato per il Signore ogni giorno, e anche la domenica, e anche durante la settimana ci sono dei momenti in cui, ma soprattutto 24 ore su 24 tu sei sempre vicino al Signore per piacere a Lui. Poi è giusto che possiamo anche piacere anche alla moglie o al marito, o i genitori anche ai figli, i figli ai genitori, cioè che possiamo anche fare gioire le persone che ci stanno accanto, ma prima di tutto deve gioire Cristo di noi. Così come Gesù faceva gioire il Padre mentre era sulla terra, sì o no? Il Padre si è compiaciuto, gioiva, vedendo come Gesù si muoveva, e lo ha dichiarato: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Il vero discepolo deve fare compiacere Dio Padre e il Signore Gesù Cristo, e non contristare lo Spirito Santo che ci è stato dato. Se viviamo per piacere al Signore, se viviamo per non contristare lo Spirito di Dio, se viviamo per fare la volontà di Dio e farci guidare dallo Spirito Santo, allora non abbiamo resa vana la resurrezione del nostro Signore Gesù. Ora, non è che noi rendiamo vana la resurrezione di Dio, vana nella nostra vita, vana nella nostra missione, nella missione personale. Se tu vuoi prendere e approfittare del valore della resurrezione di Cristo, che Gesù ha detto: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, e quando voi andate, quando voi adempite la missione, la mia potestà è su di voi, la mia autorità, la potenza è su di voi, e voi potete usarla. Il fratello diceva di essere seduti sul trono, ma sapete, noi abbiamo la possibilità di stare seduti se adempiamo il nostro mandato. Mentre adempiamo il mandato, mentre facciamo quello che il Signore Gesù ci ha detto, abbiamo l'autorità in quella posizione, nella posizione dell'ubbidienza. L'autorità funziona. Ma nella ribellione noi possiamo dire che abbiamo autorità, ma l'autorità non funziona. Che il diavolo solo sghignazza, ride in una maniera volgare, se vede che noi lo cerchiamo di scacciarlo e mentre nello stesso tempo abbiamo ancora dei compromessi e degli scheletri nell'armadio. Sì o no? Può succedere? Noi purtroppo abbiamo un cammino un po' difficile, perché il vero cristiano non potrà mai gustare una vera pace qui sulla terra. Con Dio sì, tra i fratelli sì, ma col diavolo non ci sarà mai un trattato di pace, perché lui non lo rispetterebbe. La tregua, sapete, a volte i popoli decidono che sono in guerra di fare una tregua, ma col diavolo non ce n'è, perché lui non mantiene i patti, lui è l'infedele per eccellenza, lui è il bugiardo per eccellenza, è il padre della menzogna, e lui ha dichiarato guerra a tutti i cristiani, a tutti i discepoli. Perché? Così come l'ha dichiarata Gesù, l'ha dichiarata anche a tutti i cristiani. Ieri mattina, parlando così, prima di pregare, che era alla fine, dice: sai fratello, da quando abbiamo deciso di pregare insieme in chiesa la mattina alle 6:30, ci sono dei cambiamenti, non riesco più a dormire bene la notte, non riesco, cioè sono infastidito praticamente, c'è qualche cosa in cui il diavolo cerca di scoraggiare e dire: ma chi te la fa fare, visto si è rovinato l'equilibrio che c'era dentro di te, è benedetto equilibrio che si rompe a volte, perché quello non è un equilibrio santo, bisogna riprendere l'equilibrio giusto, e lo possiamo riprendere l'equilibrio giusto, e l'equilibrio giusto lo prendiamo quando noi mettiamo Dio al primo posto. E anche se nella prima fase c'è un dissesto, poi man mano e 40 giorni si aggiusta la massaria, dicono dalle nostre parti. Cioè dopo 40 giorni le cose si sistemano, nel senso che ci si organizza, si prende la giusta piega. Ma dobbiamo rientrare nel nostro ruolo di cristiani, dove non vedono, le persone non devono vedere noi, ma devono vedere l'attitudine di Gesù. Devono vedere il carattere di Gesù, il comportamento di Gesù, la parola di Gesù, accompagnata dai fatti, dimostrata con i fatti. Parlavo di prerequisiti. Il primo prerequisito è quello di essere morti a se stessi, rinnegare a se stessi. Quante storielle sono state dette a questo proposito? Ma quella cosa che mi rimane più impressa, che è simpaticissima, quelle delle croci, che sicuramente l'avete visto tutti, che uno aveva una croce molto pesante, allora per alleggerirla ogni tanto acuzzava, fino a quando è diventata una crocetta. Solo che poi a un certo punto si sono trovati in un burrone, davanti a un burrone, e c'era dall'altra parte la terra, e chi non l'aveva accorciata ha usato la croce poi per camminarci sopra, perché appoggiava chi casa aveva tagliato, aveva accuzzato, arrestava il cabana. Cioè, per dire che non possiamo morire in parte, o moriamo o restiamo vivi, ma se restiamo vivi non possiamo seguire il Signore. Il Signore vuole persone che rinnegano la loro volontà. Gesù ha detto: non la mia. E se l'ha detto Gesù, che la faceva tutti i giorni. Però c'è stato un momento in cui gli è venuto difficile. Ma lui è stato sincero e onesto e ha detto: se ti è possibile, allontana da me questo calice. Questa cosa che io non vorrei, Signore, ma comunque sia fatta la tua volontà. Cioè, chi è che è morto a se stesso può anche fare la preghiera che ha fatto Gesù, però poi devi aspettare se il Signore dice ok, va bene, oppure devi fare quello che ti ho detto prima, perché è il meglio, è il giusto. Rinnegati, rinnegare se stessi significa glorificare Dio, non mettere in mostra quello che sei, quello che sai, quello che sai fare. Io vi dico una cosa, non abbiamo niente di che vantarci se non la grazia di Dio, se non la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, perché tutto quello che c'è di buono dentro di noi, se sei bello è perché il Signore ti ha fatto così, se non sei bello forse devi cambiare lo specchio, perché il Signore brutto non è affatto. Ci ha fatto tutti una bellezza particolare e ognuno siamo uno più bello dell'altro. E io quando guardo le foto quando ero ragazzo e vedo che ero più bello di adesso, dicevo, pure allora mi sentivo il ragazzo più brutto del mondo, perché il nemico ci gioca su questo. Il nemico ti fa vedere che sono sempre gli altri più belli di te e tu sei più brutto. Se poi ti può convincere che sei bello, allora sei rovinato completamente, che poi ti monti la testa. Chi è che è bello, che glielo dicono, o piglialo, è già al settimo cielo. E io ringrazio Dio perché Lui sa quello che fa. E quando ci ha creati ci ha dato una forma nel nostro seno materno, nel seno materno della nostra mamma ci ha formati, Lui sapeva quello che faceva. Amen, non ha sbagliato niente, garantito, nel colore degli occhi, nel colore dei capelli, nella forma del viso, niente, non ha sbagliato niente. Quello che poi c'è di sbagliato è tutto quello che ci è stato trasmesso dalla cultura umana, ma entrando nell'insegnamento di Gesù, la parola di Dio ci trasforma e la parola di Dio ci fa vedere la vera bellezza, e con questa bellezza attireremo anche gli altri. Amen. Gloria al Signore Gesù. Il diavolo ci fa guerra. Perché? È perché noi portiamo verità e gli scombiniamo i piani, come faceva Gesù. Noi portiamo speranza e lui porta invece disperazione. Noi portiamo fiducia e lui invece porta paura. Il diavolo lavora con la paura. Noi portiamo ordine e il diavolo porta confusione. Perché quando c'è la confusione, il diavolo è lì presente e si diverte, perché non funziona niente con la confusione. Io vi dico la verità, trasferendoci in un'altra casa, non abbiamo trovato una casa identica alla nostra, quindi la forma è diversa, un po' tante cose. E io dico, ma da cosa ora non è camisi? Un'aglia a cercare. E in qualche modo abbiamo qualche difficoltà e mi metto ad aprire tutti gli sportelli per andare a cercare qualche cosa, pur cercando mia moglie di ripetere lo stesso ordine di casa nostra. Però c'è sempre qualche cosa che per chi sportelli non sono precisi stessi. La capienza non è uguale, per cui c'è un po' di disordine, cioè che non è proprio disordine, però non c'è quell'ordine di cui eravamo abituati. Ecco, noi ci dobbiamo rientrare nell'ordine di Dio, e nell'ordine di Dio noi validiamo la resurrezione del nostro Signore Gesù. E non dobbiamo dimenticarci che abbiamo un compito da assolvere. Dobbiamo predicare il Vangelo e formare discepoli. Fu allo stesso modo di come faceva Gesù. Gesù insegnava facendo. Avendo preso a fare e a insegnare, dice la parola di Dio. Prima faceva e poi gli altri imparavano. Vedendo, così come fa il maestro. Vedi L'intono così fa, prima la malta si impasta in questa maniera, poi il muro si alza così, ci vuole il filo a piombo, ci vuole la tavola, arrivola come si dice, la calandra, eccetera, eccetera. Ci sono degli strumenti che devi avere per forza, il muro deve essere verticale. Ogni volta che metti un mattone sopra l'altro devi stare attento alla verticalità e si deve far vedere. Allora fallo tu. E il mastro là vicino che ti controlla, che vede. E mentre sbagli, vi dico che stai messo sbagliato, leva cilla e mettila giusta. Cioè, perché lo sa fare? Noi siamo un esempio. Amen? E qui sono passato già alle altre priorità. Le altre, cioè non le altre priorità, gli altri requisiti. Che lo leggiamo nel Salmo 25, verso 8 e 9. Così capiremo quali sono gli altri requisiti. L'Eterno è buono e retto. Perciò egli insegnerà la via ai peccatori, egli guiderà i mansueti nella giustizia e insegnerà la sua via agli umili. Quali sono gli altri requisiti che deve avere il discepolo? Mansuetudine e insegnabilità. La mansuetudine ce l'ha una persona che sa di non sapere e di non vedere. L'insegnabilità è la persona che però vuole imparare, vuole crescere, sa che deve imparare perché non sa tutto. E io voglio dire una rivelazione: impareremo fino all'ultimo momento. Che rivelazione è? Purtroppo sì, è una rivelazione. Tu non finirai mai di imparare. E ti voglio dire una cosa: i tuoi maestri potrebbero essere i tuoi figli. Potrebbero essere i tuoi nipoti. Io vedo che tanti nonni hanno il telefono, ma manco sanno usare, però poi ora ti mandano la piccerina e chi te lo spiega come si fa. Ora poi domani la nipotina di 5 anni, lei ti spiega come scrivere su... Vabbè, i bambini non ancora a quell'età magari non scrivono, però sanno 6-7 anni, già usano WhatsApp, usano Messenger, eccetera. E quindi loro lo sanno, un vecchietto non lo sa. Quindi poi saranno i nipotini, i bambini, i piccoli che ti insegnano. Ma tu hai sempre bisogno di imparare, perché le cose cambiano, perché l'uomo cresce nella conoscenza, inventa cose nuove, scopre cose nuove, e tu sai solo le cose che ti hanno insegnato a scuola 40 anni fa, 50 anni fa, 60 anni fa. Che fai? Devi imparare, devi essere consapevole che hai bisogno di imparare, e quindi non devi perdere l'insegnabilità. Ci sono alcuni che sono convinti che ormai io ci faccio tutte cose, sogno un ciurranno, io sogno chi che mi ha fatto gli studi per primo. Ma gli studi quali? Quelli di 25 anni fa? Io vi dico una cosa, nel trasferimento avevo tanti studi fatti che li ho buttati tutti. Perché non mi servono più, perché ci sono altre rivelazioni che il Signore mi ha dato. Perché man mano siamo cambiati. Tutti gli insegnamenti anche del pastore Livio che io avevo, adesso ci sono altre rivelazioni, ora è un'altra persona. Ogni giorno una persona, io sono cambiato, ogni giorno cambiamo. È inutile che tu ti conservi gelosamente le cose di 30 anni fa, che te tieni a fare? Allora era pane, come trovare un pezzo di pane di 30 anni fa? Prova a mangiare a dillo se tu hai tutta questa voglia di perdere i denti. Cioè, devi mangiare il pane fresco, quello che il Signore ti dà, l'insegnabilità e anche la mansuetudine sono la caratteristica dell'umiltà. L'uomo umile si lascia guidare e insegnare. Infatti il Signore dice che guiderà i mansueti e insegnerà agli umili. Che è la stessa caratteristica, cioè la mansuetudine e l'insegnabilità vanno, si sposano assieme. Non può essere che una persona è mansueto e non è insegnabile. Sono due cose che vanno insieme. Quindi questa non deve mai mancare. Poi magari impareremo tante cose, come lottare il nemico, come vincere in certi tipi di, in certi momenti difficili, come fare guerra spirituale, come superare, come usare la fede. Impareremo tante cose, ma dobbiamo avere il punto di partenza giusto, perché a volte abbiamo imparato tante cose nella mente, ma ancora l'attitudine è quella sbagliata, perché ancora siamo troppo vivi nell'io, e non abbiamo ancora rinnegato noi stessi, ce lo portiamo appresso questo noi stessi, questo io. Ma non può convivere io e Dio, deve vivere solo Dio dentro di noi, se vogliamo rendere utile nella nostra vita, nella nostra missione, la resurrezione del nostro Signore Gesù. Amen. Ci sono tante persone che dobbiamo portare, lo scopo della nostra vita, ogni giorno, dice, oggi per che cosa di accampare, per che cosa devo vivere? Oggi devo vivere per fare luce nelle tenebre, oggi devo vivere per far vedere Gesù a chi non lo conosce, oggi devo vivere per mostrare che Dio è amore. Ma non glielo posso dire, glielo devo mostrare. Perché se tu lo dici, lo dicono tanti che Dio è amore. Se te lo metti, ci metti il cuoricino e lo appiccichi come adesivo nella macchina, Dio è amore, non serve a niente. Se tu ci metti il pesciolino nella macchina, non significa che quella macchina è di un cristiano. Non è, non sempre, a volte sì, a volte no, e non sempre tutti quelli che frequentano la chiesa hanno il pesciolino su cristiani. Ci sono i paracristiani, ma noi siamo chiamati a essere l'espressione dell'amore di Dio, perché Cristo è risorto e vive nei nostri cuori. Amen. Gloria al Signore Gesù. Matteo 11:29, Gesù dice: prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Sapete, questa è un'altra caratteristica per poter andare avanti: l'anima deve riposare. E sapete che significa riposare? Non fare niente. È lo spirito che deve lavorare, che se l'anima non è in riposo e agisci per l'anima, si stanca. E se stanca entri nella depressione. Se stanca l'anima, cioè non sei più una persona normale, sei una persona da curare, sei una persona che non può fare le giuste scelte. Ci sono persone che hanno l'anima a brandelli. Fatti guarire dal Signore urgentemente, mettila a riposo l'anima. L'anima lasciala stare tranquilla. Fai funzionare lo spirito. Amen? In questo momento non stanno facendo funzionare lo spirito. Questa è tutto quello che hanno mangiato in questo periodo. Giovanni capitolo 5 verso 19 dice: allora Gesù rispose e disse loro: in verità vi dico che il figlio non può far nulla da se stesso, se non quello che vede fare dal padre. Le cose infatti che il padre fa, le fa ugualmente anche il figlio. Gesù sta dando la dimostrazione pratica che lui non faceva niente di sua iniziativa, ma la faceva mosso sempre dallo Spirito. E lo Spirito era guidato dallo Spirito Santo. E lo Spirito Santo gli mostrava tutto quello che doveva fare. Quello che lo dico sempre, fratelli, dobbiamo disciplinare e imparare ad ascoltare la voce del Signore. La mattina stiamo facendo anche questo esercizio. di stare un po' in silenzio, dovremmo farlo un po' più lungo, però abbiamo un tempo limitato perché poi alle 7:30 dobbiamo chiudere la preghiera. Dobbiamo fare un po' di silenzio, fare delle domande al Signore e poi aspettare la risposta. Non dobbiamo precipitarci a fare le cose istintive, ma dobbiamo mettere la cosa nelle mani del Signore e dire: Signore, tu sei d'accordo, cosa devo fare? Fammi capire se, qual è la tua volontà riguardo a questo. Ma io voglio dire, la cosa di cui non dobbiamo avere dubbi è che il Signore vuole salvare tutti. Perché Gesù è morto per questo, proprio per salvare tutti, per salvare il mondo. E tutti quelli che credono in Lui possono essere salvati. Ma per essere salvati devono invocare il Signore. Devono invocare. Invocare non vuol dire solo chiamare, ma invocare con tutta la forza, dire: Signore, salvami. Noi con tanta serenità gli facciamo fare la preghiera della salvezza. Chi ha accettato? Chi è che vuole ricevere Gesù? Allora poi vengono le persone e gli facciamo fare la preghiera della salvezza. Oddio, non è sbagliato quello che noi facciamo, eh? Però se non sentono il bisogno di essere salvate le persone, non è perché ripetono la preghierina che ci facciamo, sono salvati. Devono capire che sono in un pozzo. E che hanno bisogno di attirare l'attenzione di chi può allungare il braccio e andarla a prendere là sotto. E se tu sei nel pozzo non vedi niente, vedi solo un buco di luce di sopra, e puoi solo affinare l'orecchio per sentire se qualcuno si trova nei dintorni che passa. E allora, se senti il rumore, cominci a gridare: aiuto, aiuto! E qualcuno dice: chi c'è? Naturalmente deve essere in condizione di poter salvare, perché se il pozzo è profondo 10 metri, quantomeno ci vuole una corda di 12 metri. E devi avere anche la forza poi per poterlo tirare. Ecco, Gesù ha fatto in modo che tutti gli uomini possano essere salvati. Però l'unico salvatore è Lui. Noi possiamo essere la corda. Possiamo essere la corda, l'elemento che poi il Signore usa per portare alla salvezza le persone. Questo non dobbiamo dimenticarlo. Voglio leggere in Romani, e poi preghiamo perché già si è fatto tardi. Romani capitolo 10. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E dal verso 14 sto leggendo, l'avevo detto. E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto? Quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano le buone novelle. Come invocheranno? Come invocheranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Chi è che è un mandato? Il mandato è il discepolo, insegnabile, che vuole imparare. Ho dovuto sospendere gli studi, alcuni si sono giustamente lamentati. Perché? Perché ora come facciamo? Che vogliono crescere, ed è giusto. Questa settimana riprenderemo da giovedì in poi gli studi. Per chi che li fa mercoledì, ancora no, quelli del mercoledì mattina, però inizieranno dopo. Intanto il giovedì ci saranno gli studi, ma non basta solo che tu ascolti e che impari lo studio. Quello che conta è che poi tu li vivi, che la parola di Dio la vivi, perché se tu metti in pratica la parola, tu sperimenti che quella parola è potente, tu sperimenti che quella parola funziona e tu senti la presenza di Dio e l'autorità funziona. L'autorità funziona. Amen. Sapete, è bello sedersi sul trono e bisogna stare seduti sul trono, ma Il trono significa in contatto con Gesù. Che siamo, il trono è essere seduti con Cristo. Essere in Cristo, vivere in Cristo, dimorare in Lui, camminare con Lui, dipendere da Lui, fare quello che Lui ci mostra, così come Gesù faceva quello che il Padre gli mostrava. Amen. Possiamo rendere utile nella nostra vita la resurrezione di Gesù? Quanti vogliono che sia utile la resurrezione di Gesù? Siamoci in piedi.